Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Primo libro di Samuele, capitoli dal 9 al 15. Saul, tragedia del primo re, con Chaim Bahadier.
Una buona giornata da Gabriella Caramore. Quello che stiamo ascoltando è un brano da un'opera di Carl August Nielsen dedicata a Saul. In realtà questo brano è un'aria, la preghiera di Saul e dei guerrieri. Dice: Signore, sii tu il nostro scudo, la nostra difesa, levati e veglia su di noi, i nemici ci accerchiano in gran numero, versano sangue come se fosse acqua, il terrore abita nella nostra carne. Saul, figura molto celebrata nell'arte e nella letteratura, ricorderete il celebre incipit del secondo atto della tragedia dell'Alfieri dedicata a lui. Bell'alba è questa, in sanguinoso ammanto oggi non sorge il sole, che descrive l'ultimo giorno di Saul, la sua gelosia per Davide e la sua giovinezza. Dice Alfieri che in Saul tutte le contraddizioni dell'animo umano sono contenute, dalla fedeltà all'infedeltà, dalla generosità all'invidia, dal coraggio alla paura. Il personaggio biblico naturalmente più asciutto, meno psicologico, e tuttavia con tante sfaccettature che ci permetteranno di capire molte cose, anche perché a parlarcene abbiamo invitato Chaim Bahadier, che è un maestro dell'ebraismo in Italia. Buongiorno, professor Bahadier.
Buongiorno a lei, Gabriella.
Allora, io dico sempre un maestro e faccio sempre cenno alla sua scuola, però forse qualche parola è opportuno dirla su questa sua scuola di ebraismo, alla quale poi sono cresciuti allievi illustri come Stefano Levi della Torre, Monio Vadia e altri. Ecco, in cosa consiste la sua scuola e chi vi accede?
Ecco, credo che si possa dire che non vi sono esami per accedere alla mia scuola. Bene. E sono molto fiero di questo.
Quindi scuola libera.
È una scuola libera, effettivamente. Io non so poi se realmente di scuola si tratta, perché il primo principio che chiedo di interiorizzare e di elaborare è il seguente: le buone domande non hanno risposta e le altre non ne meritano. Ecco, direi che fondo un po' il mio insegnamento su questo tipo di percorso. A me interessa più che altro approfondire le domande che la tradizione di Israele in realtà contribuisce ad approfondire lungo i secoli e i millenni.
Ma questo scegliendo un passo, dei passi biblici e commentandoli, e interrogandoli?
Sì, dei passi biblici o anche dei passi talmudici. Quest'anno noi lo dedichiamo molto di più al Talmud, che è già poi la prima interpretazione del testo biblico. Una interpretazione direi piuttosto gioiosa, una interpretazione plurale, una interpretazione dialettica e di discussione.
Ecco, quindi una scuola aperta, una scuola libera, una scuola in cui si pensa, mi sembra di capire. Allora, veniamo a Saul, primo re di Israele. L'altra volta abbiamo letto con Moniovadia il dramma della richiesta di una monarchia, come se non bastasse più la parola di Dio a governare, bisognasse diventare come tutte le altre nazioni. Il Signore concede, sembra malincuore, che vi sia un re, ma questo re, lo vedremo subito, non sembra quasi rendersi conto della responsabilità che si assume. Innanzitutto vediamo come ci viene presentato. Saul o Shaul, ecco il suo nome e la sua origine, quali sono?
Bene, come lo dice egli stesso al profeta che parla di ungerlo, Shaul dice: ma come, io appartengo alla più piccola delle tribù di Israele, la tribù di Beniamin.
Ecco, il profeta è sempre Samuele.
Il profeta è Samuele, effettivamente, sì. E dunque appartengo alla tribù più piccola di Israele e alla famiglia più giovane di questa tribù. È interessante, lui dice famiglia giovane. Famiglia giovane vuol dire con una memoria più ristretta, più contata, ecco. E dunque egli si meraviglia, come se il profeta, volendo ungere lui, dovesse pagare una specie di debito. Shaul lo sente subito. Infatti il suo nome, il nome Shaul, in ebraico ha un significato molto preciso. Shaul significa prestato. E io poi, giocando un po' sulle parole in italiano e giocando un po' su come Shaul è descritto fisicamente dal libro, direi che è un re prestato e prestante.
Ecco, infatti è descritto come alto, bello. Ecco, lei diceva della tribù di Beniamino. Beniamino, lo ricordiamo, è l'ultimo dei figli di Giacobbe, il secondo nato dalla moglie amata,
sì,
Rachele, ecco,
che muore dandogli luce,
dandolo alla luce,
sì.
Ecco, quindi questo figlio prestato, per la verità anche di Samuele la madre Anna dice: lo do in prestito al Signore,
sì.
Non so se c'è una qualche parentela fra le due cose.
Io penso di sì, anche perché noi parliamo del re di Israele, Shaul, mentre il testo parla di Nagid e non parla di un re. E Nagid, che sarebbe poi una guida, è di nuovo etimologicamente una parola che ha a che vedere con la narrazione. E quindi è come se venisse offerta a questo popolo che chiede una guida, un re, ebbene gli venisse offerto un narratore. E io ho pensato che forse effettivamente da quel momento in poi Shaul diventa il narratore di Israele, ma anche oltre morte, intendo dire che è poi lui a narrare la storia di Israele. La storia del regno di Israele, la storia dei due regni, poi la storia degli esili.
Senta, anticipando un po' quella che sarà la storia di Saul o Shaul, non sembra essere molto amato nella tradizione, cioè non è quello che sarà dopo il re David, no? Però è come se fin dall'inizio pesasse su di lui questa ambiguità, cioè il primo re o guida, e però nello stesso tempo c'è già qualcosa che non va fin dall'inizio.
Effettivamente c'è già qualcosa che non va, e che tutti sanno che la regalità dovrebbe sorgere dalla tribù di Yehuda e non dalla tribù di Beniamin, e quindi già questo lo fa sembrare quasi un usurpatore. Però dall'altra parte il Talmud parla di lui con un enorme rispetto, e chi dice che lui è stato il più grande re di Israele tra i maestri talmudici. Allora, come mettiamo questa ambivalenza? Io credo che la possiamo farla derivare dalla tragicità che questo personaggio emana. C'è un aspetto tragico immediatamente. Quando il profeta Samuele lo vuole ungere, egli non è soltanto sorpreso, è quasi indignato.
Dunque, intanto, che cosa vuol dire ungere? Perché vi era questa tradizione di ungere e chi veniva unto, ed è questa la prima volta oppure no?
Diciamo così, viene unto il re d'Israele e non soltanto il re d'Israele, perché anche il sommo sacerdote veniva unto. L'unzione è ovviamente con l'olio di oliva e quest'olio ha un significato etimologico ma anche narrativo. L'olio conserva, l'olio illumina, l'olio facilita le dinamiche, dunque è un po' questo. Il re d'Israele, non dobbiamo dimenticare, nella lingua di Israele, Melech significa mediatore.
Ecco, quindi questo è il significato del ungere.
Esattamente.
Attraverso l'olio, con l'olio.
Tenga conto ancora di questa particolarità dell'olio, è che l'olio è il prodotto di un frutto che a prima vista è assolutamente insignificante, l'oliva. E quindi le virtù dell'olio, che sono infinite, testimoniano dell'intelligenza dei processi e della profondità di questi processi. Il re d'Israele diventa come responsabile di un percorso.
Ecco, ma non si vede fin da subito che è il re, come vediamo anche nell'episodio raccontato al capitolo 9, per la verità poi ci sono diversi racconti di questa nomina, di questa scelta, diciamo, di Saul come re. Ce n'è uno in cui lui vince una prova, ma c'è questo primo racconto che è un po' strano in effetti, perché lo zio di Saul aveva perso delle asine e Saul parte alla ricerca di queste asine. Però che cosa succede? Che incontra Samuele e
Samuele immediatamente gli fa sapere che è diventato il re di Israele,
Nagid. Quindi lei differenzia fra re vero e proprio e Nagid.
Sì, diciamo così, che è come un augurio: tu sei il narratore di Israele, diventerai o non diventerai il re di Israele.
Ecco, allora leggiamo dal capitolo 9 ai versetti dal 14 fino al capitolo 10, appunto, l'incontro tra Samuele, che in realtà già sapeva che lo avrebbe incontrato, e Saul, ancora inconsapevole.
Mentre Saul e il suo domestico stavano per entrare in città, ecco che Samuele stava uscendo in direzione opposta per salire all'altura. Il Signore aveva rivelato all'orecchio di Samuele, un giorno prima che giungesse Saul: «Domani a quest'ora ti manderò un uomo della terra di Beniamino, e tu lo ungerai come capo del mio popolo Israele. Egli salverà il mio popolo dalle mani dei Filistei, perché io ho guardato il mio popolo, essendo giunto fino a me il suo grido». Quando Samuele vide Saul, il Signore gli confermò: «Ecco l'uomo di cui ti ho parlato. Costui reggerà il mio popolo». Saul si accostò a Samuele in mezzo alla porta e gli chiese: «Indicami per favore la casa del veggente». Samuele rispose a Saul: «Sono io il veggente. Precedimi su, all'altura. Oggi voi due mangerete con me. Ti congederò domani mattina e ti darò indicazioni su tutto ciò che hai in mente. Riguardo poi alle tue asine smarrite 3 giorni fa, non stare in pensiero, perché sono state ritrovate. A chi del resto appartiene quel che c'è di prezioso in Israele, se non a te e a tutta la casa di tuo padre?» Rispose Saul: «Non sono forse io un beniaminita della più piccola tribù di Israele? E la mia famiglia non è forse la più piccola fra tutte le famiglie della tribù di Beniamino? Perché mi hai parlato in questo modo? Ma Samuele prese Saul e il suo domestico e li fece entrare nella sala e assegnò loro il posto a capo degli invitati, che erano una trentina. Quindi Samuele disse al cuoco: «Portami la porzione che ti avevo dato, dicendoti: mettila da parte». Il cuoco prese la coscia con la parte che le sta sopra, la pose davanti a Saul e disse: «Ecco, quel che è rimasto ti è posto davanti. Mangia, perché è per questa circostanza che è stato conservato per te, quando si è detto: ho invitato il popolo». Così quel giorno Saul mangiò con Samuele. Scesero poi dall'altura in città e Samuele si intrattenne con Saul sulla terrazza. Di buon mattino, al sorgere dell'aurora, Samuele chiamò Saul che era sulla terrazza, dicendo: «Alzati, perché devo congedarti». Saul si alzò e ambedue, lui e Samuele, uscirono. Quando furono scesi alla periferia della città, Samuele disse a Saul: «Ordina al domestico che vada avanti». E il domestico passò oltre. «Tu fermati un momento, perché ti possa comunicare la parola di Dio». Samuele allora prese l'ampolla dell'olio e gliela versò sulla testa, poi lo baciò dicendo: «Non ti ha forse unto il Signore come capo sulla sua eredità?»
Ecco, allora, Haim Bahariyer, commentare questo passo, perché qui c'è già un rapporto frontale, allora, fra Samuele il profeta e Saul, e forse c'è ancora qualcosa da aggiungere su queste piccole asine.
Prima di tutto questo verso che contesta la scelta di Shmuel, del profeta, e non sono forse io figlio della più piccola delle tribù di Israele e la mia famiglia la più giovane di questa tribù, e allora io sono come riportato indietro negli anni e mi sembra di sentire mio papà dirmi quello che soleva dirmi: non farti così piccolo che non sei così grande. Ecco, ed è un po' quello che volevo dire a Shaul. Io stesso avrei risposto al posto di Samuele, gli avrei detto: ecco, guarda che non sei così grande, quindi non farti così piccolo. E già questo mi fa pensare al rapporto difficile che Shaul ha con se stesso, evidentemente. Dopodiché, effettivamente, sto pensando alle asine. E sì, le asine mi riportano invece indietro nel testo biblico. Chi viaggia sull'asina? Allora, il profeta, il patriarca Avram, viaggia sull'asino, Chamor, che poi ha come significato la materialità. Egli ha un rapporto sano, dialettico, con la materialità, con la concretezza. Mentre il profeta Balaam viaggia su un'asina che è come una veggente, perché sarà l'asina a vedere l'angelo che la sta fermando, mentre il profeta Balaam non vede nulla, e a questo punto l'asina apre la sua bocca e dice a questo profeta: ma non ti ho forse condotto sempre dove volevi tu, e se mi fermo quindi è che c'è un ostacolo.
E l'asina profetizza.
L'asina profetizza quando il profeta non ha un rapporto sano e dialettico con la dimensione profetica. E a questo punto, secondo me, questo pone un po' il problema della dimensione profetica. Cos'è il profeta? Cos'è la profezia? Potremmo dire sicuramente che la profezia è una struttura del linguaggio e della comunicazione, una struttura molto particolare che verrebbe a definire una comunicazione autentica, diretta ma mediata all'origine. Dunque, che cosa succede? Le asine sono smarrite, è come dire che sin dall'inizio il potenziale profeta è in giro per il mondo e non è là dove deve essere. È un po' il destino di Shaul. È come se lui fosse un po' dappertutto, e infatti è un re che viaggia molto, sarà un re che viaggerà molto, ma non è mai là dove deve essere.
Sempre un po' fuori luogo.
Esatto, esatto. E dunque, anche se il profeta Shemuel lo rassicura e gli dice: ma sai, le asine si ritroveranno, in realtà ritrovare l'oggetto smarrito è impossibile, perché se no non è più l'oggetto smarrito.
Diventa un'altra cosa. Senta, qui allora comincia questo rapporto che poi prenderà anche pieghe diverse, molto dure, tra il profeta Samuele e Saul. Che cosa succede fra i due? Naturalmente il racconto non è assolutamente lineare, poi ecco, vedremo che si indurisce questa relazione fino a sfiorare il dramma, lei ha detto giustamente, la tragedia di Saul. Ecco, che cosa succede fra i due? Non è Samuele il profeta, eppure sembra anche Saul.
Effettivamente, io credo che c'è da parte di Saul una carenza nell'assunzione della dimensione profetica. Lei diceva inizialmente un re che praticamente riassume in sé infinite nuance dell'essere umano.
Sì,
le riassume, ma non le attiva tra di loro, non le mette in relazione. E questo impedisce praticamente a Saul di comunicare. Lui non comunica con David, non comunicherà, non comunica, e questo è molto più grave, con il proprio figlio Jonathan, che lui non capisce, Jonathan che diventa l'amico fraterno del futuro re di Israel, David.
E quindi anche questo elemento di gelosia, cioè lei ha detto bene, non riesce a mettere in comunicazione vari aspetti, e questo sarà forse il problema, il dramma di Saul. Però appunto, che cosa accade poi con Samuele?
Ecco, allora praticamente Samuele scompare dalla vita di Saul, e questo è grave, perché in realtà il profeta dovrebbe essere come il consigliere più intimo.
Quindi lo dovrebbe accompagnare.
Lo dovrebbe accompagnare, invece egli scompare, e noi intuiamo che è la disperazione in realtà per l'assenza di rapporto tra loro due. I re hanno sempre avuto dei rapporti perlomeno articolati con i loro profeti, qualche volta li buttavano anche in prigione, ma il rapporto c'era. Mentre Saul non ha un rapporto con Shemuel, lo teme ma non gli parla e non riesce a capire quello che Shmuel vuole da lui. E noi arriviamo praticamente a un episodio così estremamente grave, che è quello della guerra ad Amalek e al re Agag.
Ecco, diciamo che prima della guerra ad Amalek c'è la guerra contro gli Ammoniti, poi c'è una sorta di discorso di addio di Samuele, poi
sì,
c'è la guerra contro i Filistei, e lì entra in gioco anche Jonathan, che è un valoroso guerriero, e poi alla fine c'è questo episodio a cui lei vuol fare cenno. Prima di leggere l'episodio relativo, forse è bene che lei ci introduca che cosa il significato di tutte queste guerre e battaglie di Saul, e poi di questa ultima campagna contro Amalek.
Ecco, allora, queste guerre dal punto di vista storico e geopolitico è per sincerare il regno di Israele. Tutte queste sono delle popolazioni che minacciano il regno di Israele e che saranno dei nemici, come dire, tradizionali. Presente la guerra dei 30 anni, queste,
sì,
queste guerre endemiche.
Sì.
E effettivamente Saul è un re guerriero, suo figlio è un grande guerriero. Il fatto è però che la guerra profonda, la vera guerra, è contro i Filistei.
Anche un nemico che torna sempre, no?
Sì, tornerà sempre e avvelenerà sempre la storia di Israele. Allora, chi sono questi Filistei? Beh, i Filistei sono una popolazione che storicamente possiamo anche collocare, però esistono anche come nome e come scrittura sulla pergamena. Si dice in ebraico Pelishtim, e l'etimo del loro nome è Palosh, e Palosh vuol dire ciò che si palesa violentemente, ciò che è sempre in luce e che manifesta indecenza, mancanza, carenza di pudore. Ecco, è una guerra costante, è la guerra di Israele in realtà. Cioè questa difficoltà di assumere una identità specifica e di stare dentro questa identità specifica per poter raggiungere l'universale e di cedere invece spesso a delle tentazioni universaliste assolute. Questi sono i Filistei.
Ecco, e con l'aiuto di Jonathan appunto però si riesce a sconfiggere i Filistei, quindi è un grande vantaggio.
Temporaneamente, perché è una tentazione costante in realtà di qualsiasi percorso identitario, cioè quella di non volere procedere per verifiche, non voler assumere la propria memoria, la propria storia e pretendere immediatamente all'universalità.
Ecco, dunque a un certo punto però appunto si arriva alla campagna contro Amalek e che cosa succede? Che Saul risparmia dallo sterminio che gli era stato ordinato di sterminare tutti i nemici, risparmia Agag, re di Amalek, e il meglio del bestiame minuto e grosso. Ecco, invece dal Signore tramite Samuele gli era stato ordinato di non risparmiare nessuno. Questo naturalmente a noi pone sempre molti problemi quando leggiamo cose di questo genere, che la disobbedienza consista nel non sterminare totalmente il nemico, non soltanto non ci fa scandalo, ma ci sembra anche una buona azione. Allora, come accettare questi ordini di Dio e come comprendere che Saul venga punito? Ecco, forse allora però è meglio leggere l'episodio e poi lei ce lo commenta. Ecco, l'episodio dal capitolo 15, i versetti dal 17 al 35.
Samuele disse a Saul: «Non sei tu capo delle tribù di Israele, benché piccolo ai tuoi stessi occhi? Il Signore non ti ha forse unto re di Israele? Il Signore ti aveva mandato per una spedizione e aveva detto: va, vota allo sterminio quei peccatori di Amaleciti. Combattili finché non li avrai distrutti. Perché dunque non hai ascoltato la voce del Signore e ti sei attaccato al bottino e hai fatto il male agli occhi del Signore?» Saul insisté con Samuele: «Ma io ho obbedito alla parola del Signore. Ho fatto la spedizione che il Signore mi ha ordinato. Ho condotto Agag, re di Amalek, e ho sterminato gli Amaleciti. Il popolo poi ha preso dal bottino bestiame minuto e grosso, primizie di ciò che è votato allo sterminio, per sacrificare al Signore, tuo Dio, a Galgala.» Samuele esclamò: «Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici, quanto l'obbedienza alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio. Essere docili è meglio del grasso degli arieti. Sì, peccato di divinazione è la ribellione, e colpa e terafim l'ostinazione. Poiché hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato come re.» Saul disse allora a Samuele: «Ho peccato per avere trasgredito il comando del Signore e i tuoi ordini, mentre ho temuto il popolo e ho ascoltato la sua voce. Ma ora perdona il mio peccato e ritorna con me, perché possa prostrarmi al Signore.» Ma Samuele rispose a Saul: «Non posso ritornare con te, perché tu stesso hai rigettato la parola del Signore, e il Signore ti ha rigettato, perché tu non sia più re sopra Israele. Samuele si voltò per andarsene, ma Saul gli afferrò un lembo del mantello che si strappò. Samuele gli disse: «Oggi il Signore ha strappato da te il regno di Israele e l'ha dato a un altro, migliore di te. D'altra parte, colui che è la gloria di Israele non mentisce né può pentirsi, perché egli non è uomo per pentirsi». Saul disse: «Ho peccato, ma onorami ora davanti agli anziani del mio popolo e davanti a Israele. Ritorna con me, perché mi possa prostrare al Signore tuo Dio». Samuele ritornò con Saul, e questi si prostrò al Signore. Poi Samuele disse: «Conducetemi a Gag, re di Amalek». Agag avanzò in catene verso di lui e disse: «Certo, è passata l'amarezza della morte». Samuele l'apostrofò: «Come la tua spada ha privato di figli le donne, così tra le donne sarà privata di figli tua madre». E Samuele abbatté Agag davanti al Signore, a Galgala. Samuele andò quindi a Rama, e Saul salì a casa sua, a Gaba di Saul. Samuele non rivide più Saul fino al giorno della sua morte, ma Samuele piangeva per Saul, perché il Signore si era pentito di aver fatto regnare Saul su Israele.
Allora, Chaim Bachrier, è un passo molto, molto duro questo. Allora, come ci aiuta a leggerlo lei?
Ecco, io mi sento veramente un po' schiacciato dalla responsabilità quando mi trovo davanti a dei passi di questo tipo, e sono molto emozionato perché so che questi passi confortano questa immagine ridicola del Dio crudele e vendicativo dell'Antico Testamento, il pregiudizio. E in fondo la storia tormentata di Israele.
E lei come scalza questo vorrebbe scalzare questo pregiudizio, e comunque lei stesso come affronta queste parole?
Allora ho bisogno di fare una premessa,
sì, certo,
che riguarda la lettura ermeneutica del testo biblico, e dico bene ermeneutica perché quando uso questo aggettivo io intendo la lettura responsabile. A differenza di tutti i sistemi interpretativi in vigore per i testi sacri, quello di Israele, chiamato Pardes, il frutteto, che è poi un acrostico dei quattro livelli di interpretazione, contempla l'obbligo di leggere un testo ai quattro livelli simultaneamente, cioè i livelli di interpretazione devono poter coesistere senza contraddirsi praticamente, è una coesistenza interattiva tra i livelli.
Quindi una dialettica che mette tutti questi livelli sullo stesso piano. Quali sono questi livelli?
Ecco, dunque il primo livello è la traduzione, è Perush, che sì, poi separa una parola dall'altra. Sembra un po' elementare dirlo, ma lei sa meglio di me che la punteggiatura ti cambia il senso, ed certo, è questa la separazione delle parole. Dopo abbiamo il Remes, che è il livello allusivo, l'allusione, e che contempla tutti i segni che sembrano estranei al testo e che potrebbero dare delle indicazioni di lettura diversa dalla prima lettura. Dopo abbiamo lo Derash, che è una specie di appello silente del testo attraverso la constatazione che vi è una carenza, c'è come un vuoto nel testo, e c'è una chiamata del testo che dice: interpretami. Cioè questo vuoto è un'assenza che grida, no?
Sì, quindi è qualcosa che va aggiunto da chi si pone responsabilmente,
ecco,
di fronte al testo.
Quarto. E dopodiché è il livello della fiducia, che è quello del sod, il segreto, e cioè cos'è il sod? Non è l'ultimo significato e il più importante, quello tumulato sotto, no, assolutamente. Il sod è quel significato che ha questo testo quando tutti i significati diventano una sinfonia unica. E questo è il sod.
Ecco, allora, e rispetto a questo testo, naturalmente è un po' lungo e complesso, ma diciamo...
Io adesso non farò ovviamente il pardes su questo testo, però vorrei dirle che... Dunque, il pardes mi indica che devo conservare tutte le mie impressioni, tutto quello che questo testo ha fatto e ha generato dentro di me. E che cosa ha generato dentro di me? Ebbene, la sorpresa, l'amarezza, un po' il terrore. Ma di che cosa stiamo parlando? Di sterminare un popolo, bambini, donne, uomini, bestie, il re, tutti insieme. E quindi c'è una specie di scandalo. Questo testo è portatore di uno scandalo.
Un rifiuto si sente, no?
Sì, un rifiuto. Ed è questo che in realtà deve essere la chiave di lettura di questo testo. Lei sa, prenderò l'esempio psicanalitico, quando noi facciamo degli incubi, perché a cosa mi serve l'incubo? Perché il nostro inconscio produce degli incubi? Sicuramente non sono divinatori, non sono delle profezie che prevedono, assolutamente no. L'incubo è un modo dell'inconscio di segnalare l'importanza della sua comunicazione. È un modo molto valido, perché ci spaventiamo e quindi ci fermiamo e quindi siamo portati ad interpretare. Ecco, però questo non significa che l'incubo avrà luogo. E allora io applico questa stessa, consapevolezza al testo. Sono rivoltato ed è questo che la scrittura vuole da me, l'indignazione. E allora chi è Amalek? Amalek non è che sorge qui per la prima volta. Amalek sorge per la prima volta come nemico di Israele quando Israele esce dall'Egitto e poche settimane dopo essere uscito dall'Egitto, a un certo punto che cosa succede? Gli anziani di Israele arrivano da Mosè e gli chiedono: noi vogliamo sapere se Dio è dentro o fuori da noi. E a questo punto alzano tutti gli occhi e vedono sulle alture intorno all'accampamento di Israele le orde di Amalek. Che cosa vuol dire questo? Io credo che questo voglia dire che si cede alla tentazione delle certezze. C'è una specie di dimissione dal percorso identitario. Noi vogliamo sapere la fine del percorso. Dio è dentro o fuori da noi, è questo che significa, cioè come fare l'economia di un percorso identitario. E questo è impossibile, questo è rinegare la definizione stessa del percorso identitario, che è un divenire. È un modo di affrontare il divenire e di dargli senso attraverso la speranza da una parte e la lettura memoriale dall'altra parte. Questo si chiama Amalek. È interessante constatare che Amalek appare ogni volta che un esilio di Israele termina. Quando l'esilio della Persia termina, appare Haman della stirpe di Agag e quindi della stirpe di Amalek. Come mai? Ebbene, quello che succede a termine di un esilio è l'esitazione, l'interrogarsi su il proprio progetto. È difficile uscire dall'esilio, è quasi più facile entrare nella dimensione dell'esilio e in un certo qual modo rendere l'esilio positivo e ricco di insegnamenti, è molto difficile uscirne. Perché? Ebbene, perché siamo smarriti, l'attesa si è realizzata e si tende a dimenticare quello che è il progetto di Israele da sempre. E qual è il progetto di Israele? Il progetto di Israele ha un nome, è l'economia di giustizia, è costruire sulla propria terra una società la cui struttura profonda, giuridica, sociale e politica sarà l'economia di giustizia. Ebbene, per un popolo che esce da una schiavitù di 210 anni, è una posta che sembra così lontana, così grande, così poco a portata per un popolo che esce dalla Shoah. Immaginiamoci andare in Israele, laddove è tutto da iniziare, tutto da ricominciare. Siamo in diritto di esigerlo da noi stessi.
Ecco, beh, per quanto riguarda l'Israele contemporanea, poi anche lì sarebbe da vedere che cosa accade di questa economia di giustizia, ma questo è un discorso che ci porterebbe troppo lontano. Quindi lei vede questa rivincita così sanguinaria e violenta su Amalek come il ristabilimento di una giustizia, cioè questo piccolo popolo che era disperso, sofferente e vagante, viene aiutato, diciamo, a trovare una sua forma sulla terra? È questo il senso?
Vorrei essere
questa è una lettura troppo storica, forse?
Vorrei essere più preciso.
Sì,
allora, dunque, Amalek, dicevo, arriva a termine dell'esilio.
Sì.
Allora, prendiamo il caso della Shoah. Quando era il termine dell'esilio? Prima della Shoah o dopo la Shoah? Prima della Shoah, in realtà. E Amalek è il nome dello smarrimento di Israele. Amalek non è il nemico che vuole separare Israele dalla sua tradizione. Hitler e il nazismo non aveva il progetto di eliminare la Torah dalla vita di Israele, o no? Il progetto era eliminare Israele. Ed è questo Amalek. Amalek è non capire che si è Israele dentro un progetto, dentro un percorso identitario. E allora la lotta ad Amalek è questa, è recuperare a qualsiasi costo, recuperare il progetto. È chiaro che per questo non è che elimineremo un popolo, perché è Amalek a eliminare Israele, purtroppo, ed è sempre successo così. E allora che cos'è che elimina Israele simbolicamente? È il suo allontanamento dal proprio progetto, dal proprio percorso identitario, e questo secondo me si chiama Amalek.
Quindi lei dice Saul non ha capito questo.
Saul non è il re di Israele, Saul non è il mediatore di questo progetto, è un grandissimo uomo e come tale verrà ricordato da David stesso, che lo ha risparmiato una volta tagliando un pezzo della sua mantella e penetrando di notte nell'accampamento e facendogli vedere il rispetto che ha per lui, perché avrebbe potuto ucciderlo. E invece, ripeto, il problema non sono i grandi uomini di Israele, il vanto di Israele non sono i premi Nobel che possiamo contare e presentare a saldo. Il vanto di Israele è il suo camminare dentro il proprio progetto.
Bene, immagino che questa sua tesi farà molto discutere, ma comunque poi la riprenderemo magari più avanti, professor Bahrier. Intanto io la ringrazio molto per averci dato anche questa chiave di lettura e le auguro una buona giornata.
Altrettanto.
Tra l'altro oggi è una festa di Purim ancora, è vero?
Sì. Oggi è la festa di Purim che ha cominciato sabato sera, si legge la Megillah e si legge un soprassalto rispetto ad Amalek, un recupero, e infatti dopo Esther il popolo tornerà sulla sua terra.
Ecco, c'è una continuità con la storia di Esther, ma insomma forse ci arriveremo più avanti. Intanto la ringrazio molto, buona giornata a lei, buona giornata a chi ci ha seguito. Ricordo il nostro sito uominiprofeti.rai.it, dove potete trovare le informazioni sulle puntate, l'indirizzo uominiprofeti@rai.it. Ricordo Antonella Borghi che è in regia, Paola Tagliolini cura il programma, Cristiana Monzi consulente musicale, Carlo Fabiani che ci assiste per la parte tecnica e Danilo De Girolamo che ha letto i testi. Grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la settimana prossima.